mica.
RT, un mondo di musica e di informazione.
Io parlo alla radio.
Io parlo alla radio.
Io parlo alla radio.
Musica, notizie, curiosità. Il collegamento con l'Italia e con il mondo. Io parlo alla radio.
Io parlo alla radio.
Ben ritrovati all'ascolto ancora da parte di Francesco Vitale. Oggi facciamo un viaggio attraverso il mondo dei libri sul, possiamo dire, sul vissuto, sulla vita di tutti i giorni, quante persone anche intorno a noi spesso, no, anche in questo periodo così particolare, hanno il coraggio di essere se stessi, di prendere altre strade e anche delle decisioni. Un po' le linee guida che prende il romanzo di cui parliamo quest'oggi, A più tardi, che trovate in libreria per Silva Editore. Autrice è la psichiatra e psicanalista Maria Mazzali, che ha il telefono con noi. Benvenuta.
Grazie, grazie dell'invito.
Allora, possiamo dire che in qualche modo questo romanzo, intanto, ecco come nasce, può essere una domanda banale, come si è anche riscoperta autrice in qualche modo e quanto può anche riprendere esperienze tematiche di vita vissuta?
Allora, nasce dopo anni e anni di scrittura scientifica, di incontri con psicoanalisti, con le mie società di appartenenza, con i libri scientifici, articoli, dove però la parte scientifica toglieva la narrazione d'anima e di vita vissuta dei miei pazienti e soprattutto rimaneva la mia cultura personale relegata negli ambiti specialistici. E quindi l'idea del romanzo mi è arrivata come una forma di libertà espressiva senza la responsabilità scientifica e oggettiva di quello che potevo dire. È stato così una specie di desiderio che pian piano negli anni si è manifestato attraverso brevi racconti, i racconti dei pazienti, diciamo la poesia che c'era nella vita dei miei clienti che pian piano guarivano e che trovavano la loro realizzazione. E quindi ho pensato al romanzo per poter dare voce a una parte di sapere che nelle società scientifiche non ha giustamente luogo perché è soggettivo.
Ecco, qui diciamo la voce la troviamo in Valentina, un po' la protagonista del romanzo, che come giustamente stava dicendo un po' va a incarnare un po' le diverse tipologie di persone. Quanto è stato difficile, ecco, attraverso Valentina, se è stato difficile anche delineare le tante donne, in particolare i tanti pazienti che ha incontrato, con cui è stata anche a contatto.
Allora, ho inventato un alter ego per poter esprimere in prima persona diciamo le linee guida con cui ho dato indicazioni soprattutto alle donne di uscire dalle loro difficoltà, dalla violenza di genere, dalla schiavitù di alcuni paradigmi tradizionalisti che ci hanno impedito negli ultimi anni di poter usufruire delle stesse opportunità con leggerezza, perché comunque la nostra cultura è ancora una cultura del sacrificio. E quindi sono riuscita, attraverso così la formazione di questa icona, a dar voce alla libertà più che, diciamo, alle storie raccontate. Ho preferito indicare un futuro, ecco, una strada da percorrere.
To tell you that I'm sorry for
alla radio.
Oggi facciamo un viaggio attraverso il mondo dei libri, un viaggio nella libertà, nelle scelte, anche nelle emozioni più profonde, con il romanzo A più tardi di Maria Mazzali, psichiatra, psicanalista, che trovate in libreria. Ecco, oggi parlare di relazioni è diventato molto, molto complicato. Complici sono sicuramente gli sviluppi, spesso anche la troppa invadenza dei social, ma anche l'incapacità. Sarà stato il nostro modo ora di vivere, il non saper gestire anche il nostro tempo, anche di trasmettere e condividere questa relazione con l'altro, anche le nostre emotività. Com'è oggi lo stato dell'arte e quanto può diventare per certi aspetti pericoloso e anche difficile, se vogliamo, in questo caso, ecco, per una donna soprattutto, che si potrebbe ritrovare vittima, ecco, di violenza nel senso molto più allargato del termine. Parliamo anche di violenza psicologica, non solo di genere o fisica.
Ah, questa è una domanda da $1,000,000. Giustamente, perché va al cuore di una situazione, direi anche data la situazione Covid, e quindi le convivenze forzate, il sacrificio che dobbiamo fare per i bambini, per i genitori, per il lavoro, per la difficoltà di conciliare tutti questi ruoli. E quindi la violenza, direi che in questo momento è anche legata alla situazione, quindi la resilienza e la forza e il coraggio sono indispensabili in questo momento, e quindi ci sarebbe bisogno di un aiuto molto più globale. Abbiamo fatto nel mese di marzo tante manifestazioni con anche delle verifiche di tipo statistico, e il 90% della perdita del lavoro o della maggior parte dei sacrifici che c'è da fare in famiglia o in casa sono sulle spalle delle donne. Quindi non sono una femminista, perché ritengo che essere femministi sia già una posizione più di lotta che non di conquista.
Certo.
Diciamo che sono una persona che punta all'emancipazione e all'autoaffermazione, cercando di non passare dalla posizione della vittima, perché la posizione della vittima è una posizione che blocca, è una posizione che non dà coraggio, è una posizione dalla quale ci dobbiamo soprattutto emancipare. Non so se ho risposto
sì.
alla sua domanda in maniera esaustiva, però il punto fondamentale è proprio quello di creare una nuova cultura della parità, non dello scontro, ma dell'incontro e della differenza come ricchezza e non come competizione.
No, in generale, il Covid, diciamo, ci ha messo anche, come dire, il carico, però diciamo che questa cosa già si iniziava in qualche modo già percepire, no? Come si può anche, ecco, riessere educati alla relazione? A volte si percepisce proprio una difficoltà da più parti, anche nel gestire anche questo. Può rientrare?
Le rispondo da psicanalista.
Sì.
Allora, da psicanalista le posso dire che il libro di Freud, Il disagio della civiltà,
sì,
è un libro ancora attualissimo, perché indipendentemente dai sintomi che ogni società si procura attraverso il paradigma di gestione dell'inconscio e quindi delle relazioni, dei valori, dei paradigmi e delle abitudini, soprattutto delle relazioni sociali, perché qui ci dobbiamo mettere dentro praticamente tutto, perché
certo,
è il risultato di uno stile di vita e di un paradigma nuovo, anche valoriale, dove l'estrapolazione della relazione da un contesto di valori di un certo tipo caduto trascendente e venuta meno la fede come meccanismo di coniunzio matrimoniale.
Certo.
Perché un tempo, non dimentichiamocelo, era la fede che doveva regolamentare,
sì,
il rapporto uomo-donna, la famiglia, la società. Ripeto, col 68, con la caduta del trascendente, il matrimonio è diventato un problema solamente laico, e quindi la relazione è diventata estremamente soggettiva, e questo ha mutato completamente le regole dello scambio. Concordo su questo punto?
Certo, certo. Certo.
Ecco, quindi siamo entrati in una terra di mezzo dove non sappiamo bene qual è la direzione. E se da una parte abbiamo scoperto la parità, abbiamo scoperto l'uomo, siamo diventati omocentrici da un punto di vista sociale, Dio è morto, tutto questo discorso che i sociologi, da Bauman a Baudrillard a quelli che sono, diciamo, i punti di riferimento che hanno illuminato in un qualche modo i nuovi paradigmi sociali.
Certo, certo.
È chiaro che è cambiato completamente il volto della relazione, ma questo ha creato sintomi di grande sofferenza, e quindi il disagio della civiltà freudiana, stavo dicendo, se un tempo era l'isteria alla fine dell'Ottocento e a metà del Novecento, che rappresentava la paralisi diciamo migrante, no? Che da un punto di vista anatomopatologico non si capiva cosa fosse, perché un nervo tagliato è un nervo tagliato, e dopo si era parlato appunto della psicosessualità delle donne che non poteva essere espressa. Alla fine del 2000, alla fine del Novecento, quindi all'inizio del 2000, sono comparsi dei disturbi del comportamento alimentare, del comportamento della fase anale, cioè shopping compulsivo, aggressività, uso di droghe, e adesso siamo nella terza fase, che è quella del disturbo della relazione. Quindi disturbi dell'identità di genere, disturbi della violenza, incapacità di mantenere la relazione affettiva in un ambito di parità, e tutto lo sfruttamento poi del consumismo, che è noto a tutti, della sostituzione del rapporto affettivo con l'oggetto. Se guardiamo la pubblicità, questo lo si vede subito, no?
Certo.
L'ultima è quella di Totti e della moglie, che preferisce dormire col profumatore e cacciare Totti dalla camera da letto.
È già tutto un programma. Tutto un programma anche questo. Esatto.
Quindi, cioè, quando ecco, i valori affettivi vengono calpestati dalla sostituzione d'oggetto, lei capisce che lo psicanalista ha ben poco da dire, insomma. Ecco, rimane una voce all'interno di uno studio dove la persona che vuole ritrovare se stesso si sdraia sul lettino nella stanza senza conseguenze e comincia a parlare liberamente tornando a casa. Che tornare a casa significa tornare a parlare con se stesso.
A chi consiglierebbe il romanzo? A più tardi, chi è che dovrebbe leggerlo per primo / per prima?
Ma direi che le donne dopo i 20 anni che hanno intenzione di scegliere con cura il proprio destino e di autodeterminarsi, a quelle che stanno passando una crisi del proprio matrimonio e quindi hanno bisogno di fare il punto della situazione, direi che insomma è un romanzo per tutte le donne un po' alla ricerca, ecco.
Ecco, lasciamoci un po' immergere da questo viaggio con il romanzo di Maria Mazzali, psichiatra, psicanalista. Ricordo il titolo, A più tardi, che trovate in libreria per Silva Editore. Grazie, dottoressa, per essere stata con noi. Buon lavoro e a presto, magari per un altro libro.
Grazie a voi dell'intervista.
Io parlo alla radio.
Come quando piove, del silenzio che c'è poi, resta l'eco dentro noi. Se ne dicono di parole, sono schegge di rancore, come artigli di avvoltoi, fredde lame di rasoi. Queste parentesi quanto vale.
a chi chiedere fra la realtà e l'illusione. Io scelgo te, se ne dicono di parole non puoi neanche immaginare, sono una pubblicità, cartoline di città. Se ne dicono di parole tante che ne puoi buttare, figlie dell'aridità, sono lacrime a metà.
Auto è anche agenzia di consulenza automobilistica. Presso Morbidelli Auto potranno essere espletati passaggi di proprietà, targatura ciclomotori, rinnovi patenti con visita medica direttamente in sede e tutte le formalità legate ai veicoli. Morbidelli Auto, agenzia di consulenza automobilistica. 50 anni di esperienza al servizio di chi guida.
I ricordi più belli della tua vita. Con noi di RT sei pronto a riviverli a pieno.
In the middle of the night, I dreamed you were lying by my side, and I reached out to touch you in the empty space. It's been such a long time since I kissed your face. Oh, it ain't easy. Come summer.
that you saw me when you looked away. You were holding his hand like you once held mine, and the stars fell down in the back of my mind. Lord, it ain't easy.
Io parlo alla radio.
Bene ritrovati all'ascolto da Francesco Vitale. Oggi parliamo di libri e lo facciamo parlando con uno scrittore veneto. Si chiama Matteo Stefani, presenta La particella di Dio, un segreto mai rivelato, un avvincente romanzo che si snoda intorno alle vicende di un professore, di un macchinario misterioso e potente e di una loggia di adepti che inseguono finalità tutt'altro che benefiche. Un libro che trovate in libreria per Booksprint Edizioni, e l'autore, scrittore Matteo Stefani, è al telefono con noi. Benvenuto Matteo.
Grazie.
Allora, parliamo un po', come nasce questo testo e qual è soprattutto il filo conduttore che intendiamo seguire?
Questo libro nasce dalla mia passione per fisica e per l'elettronica. Il filo conduttore è una storia che ripercorre le vicende e le vicissitudini di un professore di fisica, capostipite appunto di una famiglia, che in questo caso è la famiglia Fani, che lo vedrà appunto attivo nella prima parte del libro, e poi vedrà, diciamo, il suo pronipote e i suoi, diciamo, discendenti ricevere in eredità le sue scoperte e soprattutto appunto quel macchinario di cui parlava prima, capace di fare cose che nessuno si aspettava, in poche parole.
Un libro che è ambientato in un periodo storico ben preciso, lo possiamo rivelare?
Sì, gli inizi del libro sono ambientati nel 1921, sono gli anni delle grandi scoperte, parliamo, diciamo, di raggi X, parliamo della teoria della relatività del 1905 di Einstein, parliamo della camera nebbia di Thomson, insomma tutta una serie di scoperte della fisica classica e un mondo tutto in fermento al quale appartiene anche il nostro professore, perché è un professore di fisica che insegna all'Università di Pisa e che ha come amici questi grandi personaggi, Nikola Tesla, Albert Einstein, e collabora anche con loro per, diciamo, arrivare a capire come funziona un po' l'universo, insomma, quali sono i meccanismi che lo regolano.
Possiamo definirlo un vero e proprio viaggio tra finzione e realtà e storia. Matteo, come riuscire a coinvolgere, trascinare proprio il lettore in questo viaggio, no? In una, possiamo dire, anche una sorta di avventura attraverso le pagine di questo libro, e soprattutto qual è, senza ovviamente rivelare perché dobbiamo comunque andare a sfogliare le pagine, quale può essere il filo conduttore che permette anche al lettore di entrare e diventare anche protagonista di questo momento storico?
Allora, c'è praticamente, mi sono divertito a creare un'alternanza tra il passato e il presente. Il presente appunto si svolge negli anni 1992, il passato negli anni 1921. E questa alternanza nei capitoli crea, diciamo, una certa attesa, una certa suspense in cui il lettore vuole andare a capire come vanno a finire le cose, e si insinua in questa storia una assemblea, si chiama Perpetua, cioè una loggia praticamente formata dai cattivi che vogliono utilizzare le scoperte del professore per fini che non sono mica quelli etici, insomma.
Sì.
E quindi questo è quello un po' che dovrebbe appassionare il lettore, oltre al fatto che ci sono dei riferimenti a delle scoperte, insomma, ben precise e documentate della fisica, che potrebbero anche quello interessare il lettore, insomma.
Lo ricordiamo, La particella di Dio, un segreto mai rivelato, in libreria per Booksprint Edizioni. Io ringrazio Matteo Stefani per essere stato con noi, buon lavoro e speriamo anche al prossimo romanzo.
Certamente, grazie a voi e buona lettura a tutti i lettori.
Io parlo alla radio. Io parlo alla radio.
L'ho conosciuta tramite internet. Piccola ma carina. E disponibile. Subito, sì. Finalmente ho trovato la casa che cercavo. Con il sito Tecnocasa.
Tantissime proposte e informazioni utili nel sito www.tecnocasa.it.
La tranquillità di fare centro.
Tecnocasa a Gualdo Tadino. Piazza Martiri della Libertà 14. Telefono 075 910431. A Gubbio, in Corso Garibaldi.
RT, un mondo di musica e di
sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Davide ha battuto Golia. La Coppa dell'Europa League 2020-2021 e del Villarreal, sollevata in tandem dal capitano Albiol e da Mario. Nella finale della 50esima edizione della seconda Coppa Europea per club più prestigiosa, il sottomarino giallo batte il Manchester United ai rigori. Dopo 120 minuti di gioco, il risultato si era cristallizzato sull'1-1. La formazione di Emery sblocca il risultato a Danzig al 29esimo grazie a Moreno sulla punizione di Pereio. Cavani pareggia i conti al 55esimo dopo un rimpallo fortuito. Nella lotteria dei rigori è fatale l'errore di De Gea dopo 22 tiri totali. Nella prossima stagione, dopo Atletico, Real Madrid, Barcellona e Siviglia, ci sarà dunque una quinta squadra spagnola in Champions League. Fumata bianca in casa Lazio. Simone Inzaghi resterà alla guida della squadra per altri 3 anni. L'allenatore e il presidente Lotito si sono incontrati a Villa San Sebastiano per discutere dell'immediato futuro, arrivando all'accordo per un rinnovo del contratto fino al 2024 a 2,2 milioni di euro a stagione più bonus. Dunque niente Inter per Inzaghi, che resta in bianco celeste. Mentre i nerazzurri sono ufficialmente orfani di Antonio Conte. La separazione è stata consensuale. Conte rimarrà per sempre nella storia del nostro club, si legge nel comunicato nerazzurro. Il tecnico e la società hanno raggiunto l'intesa per una buona uscita da 7 milioni e mezzo di euro. L'accordo tra le parti prevede anche che nella prossima stagione Conte non potrà allenare una squadra di Serie A. Troppo distanti le parti, con il presidente Steven Zhang deciso da portare tagli netti al monte ingaggi. Niente grandi investimenti e la cessione probabile di almeno un big. Condizioni inaccettabili per Conte. Il Brescia batte 11-10 la Prorecco e interrompe l'egemonia dei Liguri nel campionato di pallanuoto che durava da 14 campionati consecutivi. La squadra di Alessandro Bovo gioca bene, soffre nel finale e chiude la serie sul 3-1, conquistando con merito il secondo scudetto della sua storia. Adesso festeggiamo per 3 giorni, ha detto lo storico capitano dei Lombardi, Cristian Presciutti. Chiude al terzo posto Savona, che supera 18-13 la Telimar a Palermo, concludendo la serie sul 2-0. Oggi alle 21 si gioca invece Italia-Serbia, match valido per la Nations League 2021 di volley femminile. La nostra nazionale è pronta per tornare in campo nella bolla di Rimini dopo aver affrontato Polonia e Turchia nelle ultime 48 ore. Si tratta di una partita di cartello, anche se entrambe le squadre devono rinunciare ad alcune delle proprie stelle, poiché sono impegnate nella preparazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
RT, dal 1975, insieme a te. RT, la nostra storia, la tua storia. We'll be right back.
Io parlo alla radio.
Io parlo alla radio.
Bene ritrovati all'ascolto da Francesco Vitale. E allora il nostro viaggio nel tempo lo andiamo a fare attraverso un testo, parlando del thriller Holidays che trovate in libreria per Castelvecchi. L'autore è Klaus Vollner, che ha telefono con noi. Benvenuto.
Grazie, mi fa molto piacere essere con voi.
Allora, partiamo un po' dalla trama di questo libro. Normalmente, ecco, quando si deve raccontare, o meglio mettere per iscritto un thriller, significa che l'idea di fondo è molto, molto ben presente. Qui da dove nasce intanto il titolo Holidays, vacanze, e come mai l'idea di questo thriller?
Allora, l'idea è nata dopo un periodo vissuto in Cina, dove ho avuto modo di vedere e di toccare con mano delle realtà che poi ho riportato nel romanzo. Scrivendo gialli, il mio compito è quello poi di far entrare queste esperienze in una trama gialla, appunto. E l'idea è stata quella di, che poi ha dato origine al titolo, quella di, premetto che non è il primo romanzo giallo che scrivo, quindi sì. Anche in questo c'è una squadra che nel tempo si è andata da una parte a confermare, dall'altra parte a ingrandirsi, quindi questa squadra ognuno dei componenti di questa squadra partono per le loro vacanze e a un certo punto dovranno poi riunirsi per risolvere il giallo. Quindi il titolo arriva da questa idea e la trama è nata soprattutto partendo dal vissuto, come anche negli altri romanzi. Io riporto sempre esperienze vissute, quindi di luoghi, di persone incontrate, di fatti accaduti.
Ecco, sfogliando le pagine del libro, invitiamo davvero chi ci ascolta a immergersi in questa lettura. Credo che il lettore diventerà subito anche lui stesso un po' protagonista del racconto, e possiamo dire anche parte della stessa squadra che viene raccontato. No, lo possiamo confermare, senza andare ovviamente a rivelare troppo il contenuto, però in qualche modo il libro ci aiuterà a riflettere un po' sulla situazione, ma anche a vedere quella speranza di vittoria del bene sul male, lo possiamo dire.
Sì, come tra l'altro mi auguro io un po' alla fine del racconto, del romanzo. È chiaro che è una situazione anche attuale, se vogliamo, in cui il luogo principale, al di là dei luoghi che visitano i personaggi durante questi periodi di vacanze, ma il luogo principale in cui si svolge la storia è la Cina, con tutte le problematiche che un regime come quello attuale comporta. Nel libro ci sono degli aspetti che tocco, che sono reali, quindi non sono inventati, ma è quello che accade in quel grande paese.
Ci raccontava dei luoghi, no? Un po' i vari ambienti, le immagini che sono presenti un po' nel thriller, e un po' anche immagino in tutti, anche nelle altre precedenti pubblicazioni. Lei stesso ci racconta di aver vissuto in vari paesi d'Europa. Quanto sono stati importanti questi viaggi, e non solo i viaggi, ma anche le culture, gli stili, magari anche qualche esperienza che ha avuto modo di venire in contatto per la realizzazione dei suoi libri?
Sì, no, vissuto non solo in Europa, ma in diversi paesi nel mondo e devo dire che sono stati fondamentali. Le esperienze che ho potuto vivere sono poi state l'ispirazione per i miei romanzi. Sono veramente dei ricordi, e quello che mi fa più piacere quando i lettori mi dicono che hanno avuto l'impressione di essere in quel luogo, per la descrizione che sono riuscito a dare, una grande soddisfazione, perché è un po' far vivere ai lettori quello che ho vissuto, l'esperienza che ho vissuto in quel momento, in quel paese.
È tutto da leggere, poi ci farete anche sapere, sicuramente avremo anche modo di tornarne a parlare. Io ve lo ricordo, Holidays, il thriller che trovate in libreria per Castelvecchi Editore, autore Kraus Follner, che è stato ospite con noi. Grazie Kraus per essere stato con noi e speriamo ci risentiamo presto al prossimo thriller. Possiamo dire, c'è già qualcosa in programma?
Un'idea si sta così palesando.
E allora torneremo sicuramente a risentirci. Grazie intanto per essere stato con noi.
Era Io parlo alla radio. Io parlo alla radio. Musica, notizie, curiosità. Il collegamento con l'Italia e con il mondo. Io parlo alla radio. Io parlo alla radio.